sei pronto a una nuova avventura. La Mini più grande di sempre è arrivata in città, con il primo display circolare OLED al mondo, abitabilità massima e design minimal. Vivi al massimo il go-kart feeling, scegli il look con gli experience modes e segui il tuo mood. Prenota un test drive e vieni a scoprire nuova Mini Countryman presso i partner Mini. Scopri di più su mini.it.
Podcast. Attenzione, per la natura degli avvenimenti trattati nell'episodio, se ne raccomanda l'ascolto ad un pubblico adulto.
È forse il caso di Cronaca Nera che mi ha sconvolta di più. Coinvolge un padre, sua figlia e un bunker. Questa vicenda atroce ha ispirato un film, Room, che nel 2019 è valso un Oscar all'attrice protagonista Brie Larson. Questa è la storia di Elizabeth Fritzl. Nel 2020 ho aperto un canale YouTube in cui racconto omicidi, casi irrisolti e misteriose sparizioni. Mi documento, ascolto i protagonisti, faccio le mie riflessioni. La prima stagione di questa serie accende un faro sulle donne. Donne killer, donne vittime e donne che non smettono di cercare la verità. Io sono Elisa True Crime e queste sono le storie che mi hanno particolarmente scioccata. Il 19 aprile del 2008 la città di Amstetten, in Austria, ha questa notorietà in tutto il mondo per il più oscuro dei motivi. Quando da un giorno all'altro vengono scoperti i crimini nascosti di un padre, a dir poco deviato. Joseph Fritzl nasce il 9 aprile del 1935 dai genitori Maria e Joseph Fritzl Sr. Joseph, a quanto pare, è nato con l'unico scopo di dimostrare a tutti che sua madre non fosse sterile. Viene infatti soprannominato Bambino Alibi. E no, perché a quei tempi, se eri una donna e non potevi avere figli, la cosa era inaccettabile. Maria e il padre di Joseph si conoscevano da pochissimo tempo prima che lei rimanesse incinta. Dovete sapere infatti che Maria era già stata sposata in passato, ma l'ex marito aveva divorziato da lei nel momento in cui non era riuscita a rimanere incinta. Per compensare infatti l'ex marito aveva fatto figli con tutte le donne delle pulizie che lavoravano per loro, costringendo Maria, sua moglie, a occuparsi di tutti questi bambini. Tutto questo finché non aveva deciso di divorziare da lei. Per questo motivo Maria aveva poi voluto dimostrare che fosse in grado di procreare. E così, appena aveva conosciuto Joseph Sr., se l'era sposato e aveva subito tentato di rimanere incinta, con, appunto, grande successo. In quegli anni l'Austria si trovava sotto il controllo della Germania nazista e lo stesso padre di Joseph, Joseph Sr., combatte nella Seconda Guerra Mondiale, rimanendo purtroppo ucciso nel 1944. Joseph quindi rimane a vivere solo con sua mamma, Maria, che però è molto fredda e soprattutto crudele con lui. Durante tutta la sua infanzia, infatti, Joseph viene picchiato brutalmente da lei senza nessun motivo. Maria aveva degli alti molto alti e dei bassi molto bassi. A tratti odiava Joseph, lo disprezzava, lo picchiava per le cose più futili e poi a tratti lo amava, quindi alternava il maltrattarlo al soffocarlo con attenzione e affetto. Quelli erano altri tempi, ovviamente, e i disturbi mentali, tra virgolette, non esistevano. Si pensa infatti che se fosse stato oggi, a Maria sarebbe stato diagnosticato sicuramente qualche disturbo della personalità, sarebbe stata aiutata e magari, amici, questa storia avrebbe avuto un epilogo diverso. Joseph stesso, parlando della sua infanzia, racconta di non aver mai ricevuto vero amore da lei, ma solo violenza. Racconta di essersi sempre sentito debole e umiliato da lei, che continuamente lo chiamava addirittura Satana, gli diceva di essere un buono a nulla, un criminale, ma Joseph era solo un bambino. Quando Joseph compie 9 anni, Maria si rifiuta di cedere la sua casa ai soldati nazisti e per questo viene mandata in un campo di concentramento al nord dell'Austria. E Joseph, di conseguenza, viene mandato in un orfanotrofio. Ma purtroppo lì viene molestato per ben 3 anni da un uomo che era un membro dello staff, che tra le cose lo aveva anche convinto del fatto che sua madre fosse morta. Solo alla fine della guerra Joseph scopre che sua madre in realtà era viva e torna infatti a vivere insieme a lei. Ma figuratevi, dopo il tempo passato nel campo di concentramento, la salute mentale di Maria non aveva fatto altro che peggiorare. Infatti, ricomincia a maltrattare Joseph in modo ancora più crudele di prima. Anzi, si può dire a questo punto che torturasse suo figlio. Negli anni successivi Joseph inizia ad andare a scuola e sorprendentemente eccelle negli studi. Inizia quindi a studiare segretamente ingegneria, frequentando dei corsi serali, mentre di giorno invece lavorava in un deposito di materiali di recupero per finanziarsi gli studi. Per qualche motivo Maria non voleva che Joseph studiasse e per questo quindi lui doveva fare tutto di nascosto. Crescendo, Joseph inizia a mostrare qualche stranezza, soprattutto nella sfera sessuale. Inizia per esempio a spiare le coppiette mentre facevano sesso. E le sue perversioni crescevano sempre di più. Ma un'altra cosa che cresceva sempre di più era anche l'odio che provava verso sua madre. Infatti, all'età di 17 anni, un giorno sua madre tenta di dargli un pugno, come aveva fatto mille altre volte, ma questa volta, invece che subire, Joseph si difende, tirandole un pugno in faccia a sua volta. Da quel momento le cose in casa Fritz si capovolgono. Da quel momento in poi è Joseph a torturare Maria. Negli anni successivi pare l'abbia costretta a trasferirsi nella soffitta della casa in cui aveva murato tutte le finestre, costringendola a vivere sempre al buio senza farla mai uscire, proprio come una punizione per avergli rovinato la vita. Pare che Maria abbia vissuto in questo modo prigioniera di Joseph, prigioniera di suo figlio per 20 anni, fino alla sua morte, alla morte di lei, intendo. Maria sarà la sua prima, ma purtroppo non ultima, prigioniera. All'età di 20 anni Joseph va a vivere a Lenz, nel nord dell'Austria, e lì incontra la sedicenne Rosemary ad una festa organizzata da un collega di lavoro. I due si innamorano e si sposano nel 1956. E insieme vanno a vivere ad Amstetten, nella città, che era la città natale di Joseph, nella vecchia casa di famiglia di Joseph. Un anno dopo danno alla luce la loro prima figlia, di nome Ulrike. Nel 1958 la coppia aveva avuto altre due bambine, Harald e Rosemary, che è lo stesso nome della moglie di Joseph. Comunque, a quel punto Joseph è considerato da tutti un uomo rispettabile, con un buon lavoro, una bella famiglia. Poco tempo dopo gli viene offerto un progetto lavorativo in un'altra città, della durata di 18 mesi, che lui accetta. E in questi 18 mesi si comporta come se fosse single, si dimentica totalmente di sua moglie e delle sue figlie, non le chiama, non le visita nemmeno una volta, ma in compenso visita diversi bordelli nella città in cui si trovava. Al suo ritorno le sue figlie raccontano di non riconoscere più il loro padre. C'era qualcosa di diverso in lui, qualcosa che le spaventava. Infatti iniziano proprio ad evitarlo. Anche sua moglie Rosemary è molto distaccata con lui dopo essere stato assente per 18 mesi, insomma, le cose non sono più come prima. Sospettava che fosse stato infedele e il loro matrimonio inizia a sgretolarsi. A Joseph questo trattamento da parte della sua famiglia però non fa affatto piacere, anzi. Lui era l'uomo di casa, quello che portava il pane in tavola, pretendeva rispetto. E purtroppo inizia a trattare le sue figlie con la stessa violenza e brutalità con cui era stato cresciuto lui da sua madre. Nell'aprile del 1966 la coppia dà alla luce un'altra bambina di nome Elizabeth, ma l'arrivo di una nuova figlia, di una nuova vita, non ferma né placa l'ira e la violenza di Joseph. In quella casa ormai regnava il terrore. Insieme alla sua violenza crescono anche le sue pulsioni bizzarre. Infatti, l'anno dopo, nel 1967, all'età di 32 anni, Joseph viene arrestato per aver stalkerato per settimane un'infermiera. A quanto pare si era proprio ossessionato con questa ragazza e l'aveva seguita di nascosto, appunto, per settimane fino a scoprire dove viveva. E una notte, mentre la donna dormiva, oltretutto col figlio piccolo accanto, Joseph si era intrufolato in casa sua, dalla finestra, e l'aveva violata. La giovane infermiera aveva denunciato l'accaduto alla polizia, che aveva poi arrestato Joseph, condannandolo a 18 mesi. Sua moglie Rosemary, in tutto ciò, era stata al suo fianco, dicendo alle loro figlie che il papà non c'era perché stava lavorando all'estero e che sarebbe tornato presto. E una volta scontata la pena, lo accoglie nuovamente in casa sua, nonostante quello che aveva fatto. Nel frattempo, chiaramente, Joseph aveva perso il lavoro, Ma a parte quello, la famiglia aveva finto che nulla fosse successo e, tra l'altro, il crimine viene anche cancellato dalla sua fedina penale e da ogni archivio della polizia dopo 15 anni. Quindi dopo 15 anni era come se non avesse mai fatto nulla. Comunque, un anno dopo essere tornato a casa, trova lavoro in una ditta danese e con sua moglie Rosemary fanno un altro figlio, anzi due, perché nascono due gemelli. Un maschio e una femmina, di nome Gabriel e Joseph. E nel 1972 fanno un'altra figlia, di nome Doris. Quindi a questo punto, amici, la coppia ha 7 figli. Comunque Joseph in quel periodo inizia a acquistare, rivendere, affittare diverse proprietà in giro per l'Austria. Una di queste era un hotel che acquista e ristruttura completamente e in cui va a vivere insieme a tutta la sua famiglia. Fa costruire anche un seminterrato sotto la proprietà e anche molte altre stanze e corridoi che non portavano a nulla. Era costruita in modo un po' strano, come se ci fossero dei passaggi segreti. Comunque, di questa struttura, una volta rinnovata, Joseph affitta anche qualche stanza. Agli occhi dei vicini, degli inquilini e degli amici, comunque, lui continuava ad essere un uomo rispettabile, ricco, con un bel lavoro e una moglie amorevole. Ma nella realtà, nella vita di tutti i giorni, invece Joseph era possessivo, aggressivo, al punto che i figli si ammutolivano ogni volta che tornava a casa la sera. Avevano talmente paura di farlo arrabbiare che cercavano di non fare nessun rumore. Una volta terminata la ristrutturazione della casa, Joseph comunica a sua moglie che il seminterrato che aveva fatto costruire sotto la proprietà, ma su cui stava ancora lavorando, sarebbe diventata un po' la sua residenza privata, cioè lui avrebbe vissuto lì da solo tutto il giorno, sarebbe salito su solo per dormire e vieta categoricamente alla moglie e ai figli di entrarci. La moglie e i figli sono in realtà sollevati da questa notizia, sperano che in questo modo possano passare meno tempo possibile con lui. Pian piano i figli, man mano che raggiungevano la maggiore età, vanno tutti via di casa, chiaramente. Non vedevano l'ora di andare via da lì. Nel 1978 Harald, Ulrike e Rosemary, la figlia, erano andate via, quindi le figlie più grandi, lasciando in casa solo Elisabeth e gli altri 3 fratelli più piccoli. Più volte avevano implorato la madre di lasciare Joseph, ma senza successo. Purtroppo le violenze di Joseph sui figli ovviamente continuano, anzi peggiorano, perché i figli erano meno, quindi la sua rabbia si concentrava solo su di loro. Elizabeth era una ragazza molto timida, insicura e silenziosa, al contrario dei suoi fratelli che invece erano molto caotici. Suo papà Joseph ad un certo punto nota questo aspetto di lei e rivede in Elizabeth se stesso da piccolo. E invece di riflettere sul suo comportamento, invece di riflettere sul fatto che lui fosse diventato esattamente come sua madre, che odiava, scambia questa sensazione come una connessione speciale con sua figlia, che ai tempi aveva 11 anni. E quando dico connessione speciale, intendo dire che Joseph si era proprio infatuato di lei, della sua stessa figlia. Diventa ossessionato da Elizabeth e inizia a fare cose come lasciare riviste porno sotto al suo cuscino, cosa che non so in che modo malato, ma nella sua testa era come un gioco tra loro, un gioco che però terrorizzava sua figlia ovviamente. E purtroppo non passa molto tempo prima che Joseph inizi anche ad entrare nella sua stanza di notte per farle violenza, ripetutamente tutte le notti. Ovunque andava Elizabeth andava anche Joseph e tutto ciò dura per anni. Dopo il diploma nel 1981 Elizabeth si iscrive all'alberghiero e per finanziare i suoi studi trova lavoro come cameriera. Quindi tra il lavoro e la scuola passava molto tempo fuori casa e questo la fa sentire finalmente un po' meglio, si sentiva finalmente un po' più libera. E come potrete immaginare, questo fa infuriare Joseph, che decide di intensificare le violenze su Elizabeth. Dopo un po' lei non ne può più. Si confida con una sua amica, raccontandole tutto, e le due studiano un piano. Nel gennaio del 1983 Elizabeth quindi scappa di casa con questa amica di nome Bridget e vanno insieme a Vienna. Ma essendo ancora minorenne, i suoi genitori denunciano la scomparsa alle autorità e nel giro di qualche ora la sua foto e la sua descrizione viene pubblicata su ogni giornale. E proprio a causa della grande diffusione della sua foto, lei e la sua amica vengono trovate nel giro di soli 20 giorni. Comunque viene ritrovata e viene tenuta in custodia a Vienna fino all'arrivo di suo padre, che quando la vede le giura che non l'avrebbe mai più fatta scappare via. Certo, Elizabeth non immaginava a quali estremi si sarebbe spinto suo padre. Non immaginava l'orrore che si celava dietro quelle parole. Una volta tornata a casa, comunque, Elizabeth ricomincia la sua vita normale, ricomincia ad andare a scuola, torna a lavoro, ma Joseph è spaventato. Ha paura che se l'avesse toccata ancora, lei sarebbe andata dalle autorità o peggio, sarebbe scappata di nuovo. Sentiva che stava perdendo quella connessione speciale che secondo lui aveva con sua figlia. Il tempo passa e nel 1984, quindi quasi 2 anni dopo aver tentato di scappare a Vienna, Elizabeth annuncia ai genitori di voler andare a vivere insieme ad una delle sorelle in un'altra città. Aveva anche già trovato un lavoro lì. Inizia quindi a spedire molte delle sue cose a casa della sorella, preparandosi per il trasloco che sarebbe avvenuto il weekend successivo. Ma Joseph va nel panico. Non poteva permettere che Elizabeth andasse via, doveva impedirlo. Era disperato e ossessionato da lei e sentiva che se ne fosse andata sarebbe impazzito. Aveva un piano. Il 28 agosto Joseph aspetta che sua moglie e gli altri figli escano, aspetta quindi di rimanere da solo con Elizabeth e le chiede di aiutarlo ad alzare una porta nel seminterrato, quella parte sotto alla casa che Joseph stava continuamente costruendo. Aveva passato anni a costruire questo seminterrato, ma nessuno sapeva che cavolo stava facendo là sotto. Lui aveva vietato a tutta la famiglia di andarci e quando i vicini gli chiedevano che cosa stesse costruendo, lui rispondeva che stava costruendo un bunker antiatomico. Comunque, questa porta per cui chiede aiuto ad Elizabeth sarebbe stato l'ultimo pezzo per completare il bunker, era proprio la porta d'ingresso. Dopo averlo aiutato in questo, Joseph chiede ad Elizabeth di andare nel suo studio perché doveva parlarle in privato. E una volta entrata, la sorprende alle spalle mettendole un fazzoletto imbevuto di etere sulla faccia e facendole perdere i sensi. Successivamente afferra sua figlia e la trascina dentro al bunker che aveva appena terminato di costruire, che lei stessa lo aveva aiutato a terminare di costruire, e la incatena al pavimento. Il bunker sotterraneo era, diciamo, abbastanza grande. C'era un piccolo bagno, un letto e un frigo. Joseph quindi tiene prigioniera sua figlia lì, la visita ogni giorno dalle 9 del mattino fino a sera tardi, dicendo a sua moglie che lavorava nel seminterrato e ovviamente lei non doveva disturbarlo. E nessuno lo faceva, figuratevi, nessuno voleva avere a che fare con lui, quindi più tempo stava là sotto più la famiglia era felice. Chiaramente tutti erano ignari del fatto che in realtà là sotto ci fosse Elizabeth incatenata, che subiva orrende violenze tutti i giorni. Ma voi vi starete chiedendo, ma nessuno si è accorto che Elizabeth fosse sparita? Il giorno in cui l'aveva rinchiusa là dentro, praticamente aveva finto con sua moglie e con i suoi figli che Elizabeth fosse uscita, fosse andata a lavoro, non lo so. E quando la sera poi non era tornata a casa, ha fatto pensare a tutti che fosse nuovamente scappata. D'altronde l'aveva già fatto. Anche questa volta vanno dalle autorità e denunciano la sua scomparsa. Ma subito dopo, Joseph va nello scantinato e forza Elizabeth a scrivere una lettera a sua madre, scrivendo che appunto era scappata via per unirsi ad un culto, ad una setta, e quindi di non cercarla e di lasciarla in pace. Joseph prende questa lettera e guida fino a Braunau, una città a più di 160 km dalla loro città, e spedisce la lettera da lì per far credere che fosse stata Elizabeth a spedirla. Una volta arrivata la lettera, la portano alle autorità e loro decidono di non cercare più Elizabeth perché a quel punto aveva compiuto 18 anni, quindi era un'adulta e come tale aveva il diritto di scappare e di non farsi trovare. Elizabeth rimane nel seminterrato sempre da sola, l'unico che vedeva era suo padre quando andava a visitarla e ogni volta che andava da lei era per farle violenza, ancora e ancora. Lei urlava, chiedeva aiuto, ma nessuno poteva sentirla. Joseph, per tutti quegli anni, aveva costruito quel bunker sapendo che cosa voleva farci, sapendo che lo avrebbe utilizzato per imprigionarci Elizabeth. Era stato costruito apposta, con tutte le accortezze, comprese pareti insonorizzate. Elizabeth viene costretta a guardare video porno insieme a Joseph e subito dopo veniva costretta a ricreare le sue scene preferite insieme a lui. Quando Elizabeth si rifiutava di assecondare Joseph, o comunque quando opponeva resistenza, per punizione lui non le portava da mangiare o non accendeva il riscaldamento nel bunker, facendo scendere la temperatura vertiginosamente e togliendole tutti i vestiti, così da farla rimanere nuda con una temperatura che arrivava a volte anche fino a meno 10 gradi. E la lasciava in quello stato anche per settimane. Il primo Natale che la famiglia Fritzl passa insieme da quando Elizabeth era scappata per unirsi ad un culto, si riuniscono tutti insieme per il pranzo di Natale e la madre commenta anche sul fatto che Elizabeth non si fosse neanche degnata di fare una telefonata per augurare buon Natale, no? Commenta dicendo tipo che egoista. E nel frattempo in tutto questo invece lei era sotto di loro. All'inizio del 1985 Joseph decide di slegare Elizabeth, di rimuovere le catene, perché un po' ormai si fidava di lei, anche perché non c'era assolutamente nulla che potesse fare per scappare, ma lo fa più che altro perché quelle catene gli davano fastidio durante le numerose violenze. Decide comunque per sicurezza di cambiare la porta e di metterne una di acciaio, che si apriva solo con un codice. Aggiunge anche tantissimi altri lucchetti, convincendo Elizabeth che fossero lucchetti pieni di esplosivo e dicendole che se lei avesse provato a forzarli o a scappare, sarebbe esploso tutto uccidendola all'istante, cosa che ovviamente non era vera. Nell'agosto del 1986, dopo 2 anni di prigionia, una mattina Elizabeth si sveglia e si sente male. Inizia a vomitare e dopo un po' si rende conto di non aver avuto il ciclo quel mese. Capisce ben presto di essere rimasta incinta. Quando comunica a Joseph della gravidanza, lui le risponde che dovrebbe solo essere felice di questo. Lui le aveva regalato una nuova vita. Ma dopo sole 10 settimane Elizabeth perde il bambino e questo la segna davvero tanto. Dopo aver perso il bambino, Elizabeth cade in una profonda depressione. È come se in quel momento avesse perso ogni forza, ogni voglia di lottare, di sopravvivere. Non piangeva neanche più, dormiva per gran parte delle sue giornate sognando di morire. Si svegliava solo quando Joseph andava lì per farle violenza. Ma neanche 5 mesi dopo, nel gennaio del 1988, Elizabeth rimane nuovamente incinta. Al 7° mese di gravidanza, dopo averlo pregato tanto, Joseph le porta un libro sulla gravidanza e sul parto, così che lei potesse imparare come partorire o almeno capire che cosa aspettarsi. E il 10 agosto del 1988 Elizabeth va in travaglio, partorendo da sola, completamente al buio, con a disposizione solo un paio di forbici, una coperta e una confezione di pannolini. Incredibilmente sopravvivono sia lei sia sua figlia, una bambina, che chiama Kerstin. Quindi dopo mesi di profonda depressione, questa bambina cambia nuovamente la vita di Elizabeth. Non era più da sola, prigioniera là sotto, adesso aveva una figlia a cui pensare. Fa quindi tutto ciò che è in suo potere per prendersi cura di lei, non sogna più di morire, e giura che nonostante le atrocità che aveva passato, e il modo in cui sua figlia era venuta al mondo, l'avrebbe amata e avrebbe sempre fatto di tutto per proteggerla. Dopo la nascita di Kerstin, Joseph inizia a vedere Elizabeth come una moglie, più di quanto vedesse Rosemary come una moglie. E nella sua mente malata si convince che anche Elizabeth provasse i suoi stessi sentimenti. Inizia a portargli degli oggetti dalla casa, dai piani superiori, foto dei suoi fratelli che nel frattempo crescevano, si sposavano, avevano figli. Le raccontava tutto quello che si stava perdendo in tutti quegli anni. Dopo un po' Elizabeth purtroppo rimane di nuovo incinta e nell'agosto del 1989 dà alla luce il suo secondo figlio, un maschietto che chiama Stefan. E 3 anni dopo arriva un'altra figlia, di nome Lisa. All'età di 8 mesi, Lisa però non faceva altro che piangere. Piangeva tantissimo, molto più degli altri bambini. E questo fa infuriare Joseph, che non la sopporta più. Più che altro Dopo un po' inizia anche ad aver paura che qualcuno potesse sentirla. Allora prende una decisione drastica. Toglie Lisa a Elizabeth, la mette in una scatola, posiziona la scatola fuori dalla porta d'ingresso di casa sua e suona il campanello. Costringe Elizabeth anche a scrivere un'altra lettera, che mette nella scatola con la bambina, in cui c'era scritto che quella era sua figlia. Cioè, in questa lettera c'era scritto «Ciao, sono Elizabeth, questa è mia figlia, ma dato che mi trovo ancora nel culto, non posso prendermene cura». E quindi, insomma, l'aveva lasciata lì chiedendo ai suoi genitori di crescerla al suo posto. E amici, Joseph addirittura porta questa lettera e la bambina ai servizi sociali dicendo cosa devo fare, ditemi voi, no? Gli mostra la lettera, mia figlia mi ha mandato questa lettera, mi ha lasciato questa bambina, e loro non battono ciglio, gli dicono ah sì, perfetto, è tutto assolutamente credibile, lei essendo il nonno della bambina può tranquillamente prenderla in affidamento. Quindi la bambina Lisa inizia a vivere con Joseph e sua moglie ai piani superiori. Tra l'altro, col tempo a Lisa viene diagnosticata una malattia relativa al cuore, che era il motivo per cui piangeva più del normale, e viene comunque curata, riceve le giuste cure mediche. Quindi diciamo che da un lato è una fortuna che sia stata tolta ad Elizabeth, perché senza cure, al buio nello scantinato, sarebbe sicuramente morta. Comunque, in tutto ciò, le violenze di Joseph non si fermano, neanche dopo aver messo incinta la sua stessa figlia per ben 3 volte. Anzi, nel 1993 decide di allargare il bunker, sapete, nel caso in cui nascessero altri bambini. Joseph mette a lavoro Elizabeth e i suoi figli, ovviamente perché mica poteva chiamare degli operai per farlo. Li fa lavorare a mani nude per anni. E ingrandiscono il bunker facendolo diventare da 35 metri quadri a 55 metri quadri. Joseph installa anche l'acqua calda, delle luci, tutte cose che prima non c'erano. E mette anche un tavolo con delle sedie. Nel dicembre del 1994 Elizabeth dà alla luce un'altra bambina, che chiama Monica. Ma anche questa bambina, così come Lisa, viene tolta alla madre e viene fatta trovare fuori dalla porta d'ingresso della casa dei Fritzl. E viene cresciuta anche lei da Joseph e sua moglie. In questo caso Joseph non costringe Elizabeth a scrivere una lettera come la volta precedente, ma le fa registrare un messaggio su un registratore e poi telefona a casa sua, al piano di sopra. Rosemary risponde e sente, dopo tanti anni, dall'altro capo del telefono la voce di sua figlia. Nella registrazione Elizabeth chiedeva appunto ai genitori di prendersi cura anche di sua figlia Monica, perché lei, sempre nella sua setta, non poteva farlo. Di nuovo la bambina viene portata dagli assistenti sociali per regolamentare la cosa e anche lei viene legalmente presa in affidamento da Joseph e Rosemary. Oltretutto, amici, ricevevano anche un supporto dallo Stato di 400 euro al mese, sia per Monica che per Lisa. Ma è davvero possibile che Rosemary non abbia mai sospettato che ci fosse qualcosa di strano? Non è molto credibile, e c'è un dettaglio in particolare che rende la cosa ancora meno credibile. Perché Rosemary e Joseph avevano cambiato numero di telefono solo pochi mesi prima. Quindi come faceva Elizabeth, che teoricamente era in questo culto ormai da anni, a saperlo? Come faceva a conoscere questo nuovo numero di telefono? Sarebbe stato impossibile. Ora, non dico che ti deve venire il sospetto che tuo marito stia tenendo prigioniera tua figlia nel seminterrato da 10 anni, perché amici, erano passati 10 anni, e che quelli siano tutti i loro figli. Cioè, una cosa del genere non è pensabile neanche da, non lo so, Spielberg, per farci sopra un film, per quanto è assurda. Però il sospetto che ci sia qualcosa che non va, non ti viene. A quanto pare no, o se le è venuto ha fatto finta di niente, forse era troppo spaventata di scoprire la verità. Nel frattempo i bambini di Elizabeth, che erano rimasti con lei nel seminterrato, crescevano, ma chiaramente non riuscivano a svilupparsi nel modo corretto a causa della mancanza di luce, mancanza di sole. Immaginate, non c'erano finestre, non c'era ventilazione, era pieno di muffa. Oltretutto si relazionavano solo tra loro. Come fa un bambino a crescere in questo modo? Elizabeth tentava di insegnargli delle cose come poteva. Joseph aveva aggiunto una televisione, quindi lei la lasciava accesa e attraverso quella provava ad insegnargli a leggere, a scrivere o a disegnare, cose così. Stefan e Kerstin, i figli di Elizabeth, lottano contro diverse malattie nel corso degli anni, Elizabeth tutte le volte implora Joseph di portarli da un medico, ma senza successo, quindi guarivano come riuscivano. Ogni tanto Joseph portava nel bunker Lisa e Monica, le bambine che le aveva tolto, che ora vivevano al piano di sopra con lui, ma dopo un po' smette di farlo. Chiaramente aveva paura che crescendo le bambine avrebbero iniziato a parlare e a raccontare che nel seminterrato ci vivesse una persona. Nel 1995 Elizabeth rimane di nuovo incinta, ma questa volta i sintomi erano diversi. La sua pancia era grossa il doppio e lei stava davvero male. Inizia quindi a pensare di aspettare dei gemelli e il 28 aprile del 1996 scopre di avere ragione. Di nuovo, da sola, partorisce due gemelli, due maschi che chiama Alexander e Michael. Ma c'era qualcosa che non andava, perché subito dopo il parto, uno dei due, Michael, sembrava non respirare o comunque respirava appena, non si muoveva, sembrava stesse per morire. Elizabeth quindi perde la testa, prega Joseph di portarlo all'ospedale, di cercare aiuto, ma figuratevi, Joseph non ha nessuna intenzione di farlo. Michael quindi rimane in vita solo per 3 giorni e poi muore. E quando questo succede, Joseph dice ad Elizabeth di guardare il lato positivo. Se fosse sopravvissuto avrebbe sicuramente avuto qualche disabilità, quindi meglio così, no? Joseph si libera del corpo del figlio appena nato, buttandolo nell'inceneritore, e continua con la sua vita. L'altro bimbo invece, quello sopravvissuto, Alexander, dopo 18 mesi viene anche lui tolto ad Elizabeth e lasciato fuori dalla porta di casa con un bigliettino. Con su scritto qualcosa tipo: sono Elizabeth, questo è un altro figlio di cui non posso prendermi cura, per favore fatelo voi. E ancora una volta, amici, sia la polizia sia i servizi sociali non mettono in dubbio questa cosa. Gli lasciano tenere Alexander, aggiungono altri 400 euro di sussidio ogni mese e via. Le violenze su Elizabeth purtroppo continuano, violenze che oltretutto avvenivano davanti ai suoi figli. Nel 2002, dopo l'ennesima gravidanza, Elizabeth dà alla luce il suo 7° e ultimo figlio, un maschietto che chiama Felix, che diventa presto il preferito di Joseph. Arrivati a questo punto, sembrava che Joseph si fosse finalmente reso conto di non poter lasciare sua figlia e tutti quei bambini a vivere là sotto in quelle condizioni per sempre. Quindi inizia a pianificare un modo per portare tutti a vivere di sopra con sua moglie. Pensate che nel frattempo i figli più grandi di Elizabeth erano adolescenti, perché a quel punto erano passati 20 anni. Joseph costringe Elizabeth a scrivere un'altra lettera a lui e sua moglie, con su scritto che alla fine del 2008 sarebbe tornata finalmente a casa insieme ad altri 3 figli, che appunto erano Kerstin, Stefan e Felix. Ma nel marzo del 2008 la figlia più grande, Kerstin, che a quel punto aveva 19 anni, si ammala gravemente. Aveva una fortissima febbre, tossiva e perdeva continuamente conoscenza. All'inizio Joseph chiaramente non fa assolutamente nulla per aiutarla. L'avrebbe lasciata morire come aveva fatto col piccolo Michael. Ma ad un certo punto Kerstin inizia addirittura ad avere le convulsioni. E solo allora Elizabeth, che era in preda al panico e alla disperazione più totale, riesce a convincere Joseph a cercare aiuto, a farla visitare da un medico. In quel periodo Rosemary, la moglie, era fuori città in viaggio con anche tutti i figli. Quindi, approfittando di questa cosa, Joseph porta Elizabeth e i suoi figli al piano di sopra, in quella che una volta era casa sua. Pensate, amici, in quel giorno Elizabeth usciva dal seminterrato dopo 24 anni passati lì dentro. 24 anni. Avevano fatto un patto. Joseph avrebbe chiamato un'ambulanza, ma subito dopo lei sarebbe tornata nel seminterrato, lasciando Kerstin insieme a Joseph. Non sarebbe potuta andare in ospedale con loro. Elizabeth accetta. Non è che potesse fare altro. L'importante per lei era salvare la vita di sua figlia. Quindi Joseph chiama un'ambulanza, i paramedici arrivano e portano Kerstin all'ospedale. Tentano di salvarla, ma all'inizio non avevano molte speranze di riuscirci e infatti lo dicono anche a Joseph di prepararsi al peggio. Inducono un coma artificiale alla ragazza così da guadagnare un po' di tempo perché non riuscivano a capire che cosa avesse e Joseph non riusciva a spiegarlo perché non lo sapeva, non sapeva nulla di lei praticamente. Infatti, prima di chiamare l'ambulanza, aveva fatto scrivere a Elizabeth un'altra lettera con su scritti tutti i sintomi di Kerstin. Finge quindi di nuovo che Elizabeth abbia smollato questa figlia malata davanti a casa sua e che lui l'abbia portata in ospedale per salvarla. Spiega ai dottori tutta questa storia, no? Che Elizabeth faceva parte di un culto e più volte negli anni aveva lasciato figli davanti alla sua porta. Ma quando Joseph dà questo bigliettino ai dottori e racconta questa storia, finalmente tutti sono subito sospettosi e avvisano le autorità. I dottori non capivano proprio cosa avesse Kerstin. Teorizzano che potesse aver ingerito qualcosa che le aveva fatto male, nel senso qualcosa di velenoso, perché i suoi reni stavano collassando ed era tra la vita e la morte. Ma avevano bisogno di parlare con la madre, dovevano chiederle informazioni, non c'era nulla su questa ragazza, un'anamnesi, una storia medica. Chiedono a Joseph se sapesse dove potevano trovare Elizabeth, ma lui risponde appunto di non saperlo. Quindi la polizia, che a quel punto era stata coinvolta, fa un appello al pubblico in cui si cercava questa ragazza, Elizabeth Fritzl, e riapre anche il suo vecchio caso di sparizione, vi ricordate quando era scappata di casa l'ultima volta? Emanano anche un mandato d'arresto verso di lei, per abbandono e maltrattamento di minori. Per quanto ne sapevano, era stata proprio lei a ridurre sua figlia in quello stato e poi abbandonarla. La polizia chiede a Joseph di dargli tutte le lettere che Elizabeth aveva scritto negli anni e le mostra ad un esperto di culti, che subito sospetta che ci sia qualcosa sotto. Nelle lettere, Elizabeth non parlava mai del culto in cui era né della sua vita. Erano lettere molto concise e poco spontanee, come se qualcuno le dettasse cosa scrivere. Oltretutto, all'esperto di culti non risultava neanche che esistesse una setta nella zona da cui Elizabeth mandava queste lettere. Vi ricordate che Joseph guidava fino ad una città e spediva le lettere da lì. Oltretutto, l'esperto aggiunge anche che non è affatto comune che i leader di culto ti forzino ad abbandonare i tuoi figli, anzi, solitamente nelle sette si fanno figli che poi crescono e diventano anche loro parte della setta, così che si allarghi sempre di più, c'è sempre questo concetto di grande famiglia, no? E oltretutto i bambini nati all'interno di una setta sono molto più facili da indottrinare perché nascono già all'interno di quella realtà, quindi non aveva senso tutto ciò. E il primo di cui sospettano è ovviamente Joseph. Gli richiedono quindi un campione del suo DNA, cosa che ovviamente lui si rifiuta di fornire, consapevole che in quel modo avrebbero scoperto che fosse lui il padre di Kerstin. Joseph non sa che fare, prova in tutti i modi di convincere i dottori e la polizia della sua storia, ma senza successo. Capisce che non si sarebbero fermati finché non avrebbero trovato Elizabeth, quindi per evitare che indagassero oltre decide di far uscire Elizabeth dal seminterrato e di portarla lì. Gli dice: guardate, ho appena parlato con il leader del culto in persona, proprio ora, ero al telefono con lui adesso e pensate, ha dato l'autorizzazione ad Elizabeth di lasciare il culto e di venire in ospedale. Il 26 aprile del 2008 quindi Joseph porta Elizabeth in ospedale. Immaginate, amici, la sensazione di lasciare quella casa e uscire per la prima volta in 24 anni. Ma appena arrivata lì, neanche lei sa dare informazioni utili ai dottori su cosa potesse avere sua figlia. La verità era che poteva essere qualsiasi cosa, quella ragazza non aveva mai visto un dottore ed era cresciuta in condizioni allucinanti. Ma Elizabeth non poteva dire questo, era terrorizzata, traumatizzata. Dopo essere stata in ospedale, la polizia l'arresta e inizia ad interrogarla, chiedendole spiegazioni su tutto, su questo culto, su tutti questi bambini lasciati fuori dalla porta. E all'inizio, come già detto, lei era terrorizzata e continua a ripetere quella versione, la versione che suo padre aveva inventato. Ma ad un certo punto, i detective le dicono che in ogni caso le avrebbero tolto i suoi figli, le avrebbero portato via Stefan, Felix e Kerstin, se fosse sopravvissuta. E in quel momento Elizabeth perde la testa. Si immagina di dover tornare al bunker da sola, senza i suoi figli che erano l'unica sua ragione di vita. E a quel punto crolla. Prima si fa promettere dai detective che non le avrebbero mai più fatto vedere Joseph e poi gli racconta tutto, amici. Gli racconta di tutti gli ultimi 24 anni della sua vita. La sua storia era talmente agghiacciante che le autorità faticano a crederci. Quel giorno stesso, infatti, si recano a casa di Frizzo, entrano nel bunker e trovano tutte le prove degli orrori che Elizabeth gli aveva raccontato. E quella sera stessa, Joseph Frizzo, che a quel punto aveva 73 anni, viene finalmente arrestato. Pensate che per fare le indagini nel bunker la polizia ha dovuto indossare guanti e mascherine, gli agenti dovevano darsi il cambio ogni 3 ore di lavoro perché la muffa che c'era lì era talmente tanta e talmente tossica che stare là sotto per più di 3 ore sarebbe stato troppo pericoloso. Cioè, capito? Si davano il cambio ogni 3 ore? Immaginate quindi in che condizioni aveva vissuto Elizabeth e i suoi figli per 24 anni. Viene ovviamente interrogata anche la moglie, Rosemary, che dice ai detective di non sapere nulla, dice di non aver mai sospettato nulla, niente. Uno degli inquilini della casa, vi ricordate che Joseph affittava alcune delle stanze, racconta alle autorità che nei 12 anni che aveva vissuto lì aveva sempre sentito dei rumori dal seminterrato, ma Joseph gli aveva sempre detto che si trattava delle tubature vecchie, del riscaldamento, e lui ci aveva creduto. Quando Joseph viene interrogato, si difende dicendo che non è assolutamente responsabile degli orrori che stavano descrivendo. E dice anche, testuali parole, se fossi un mostro, a quest'ora Kerstin sarebbe morta. Invece grazie a me è stata salvata. Grazie a me è andata all'ospedale. Avrei potuto ucciderli tutti, ma non l'ho mai fatto. Tra parentesi, Kerstin sopravvive. Chiaramente una volta che i dottori hanno capito in che condizioni aveva vissuto da tutta una vita, è stato, diciamo, un po' più facile capire come curarla. Joseph dichiara anche di aver tenuto prigioniera Elizabeth per 24 anni solo per il suo bene. Dice alle autorità che a 18 anni aveva iniziato a fare uso di droghe e quindi dice è colpa sua. Se non avesse fatto uso di droghe io non l'avrei mai imprigionata. Aggiunge anche che la loro era stata una relazione consensuale e che si amavano. Joseph Frizzo viene accusato di un sacco di cose e il suo processo inizia nel marzo del 2009. All'inizio del processo questo verme ha anche il coraggio di dichiararsi innocente, descrivendosi come niente di più che un padre amorevole. Ma chiaramente viene giudicato colpevole di tutti i capi d'accusa e condannato a passare tutto il resto della sua vita in prigione. Ad oggi Frizzo si trova in carcere e dal 2019 la sua salute ha avuto un drastico declino. E a quanto pare, amici, si è anche lamentato dicendo di non voler più stare in prigione, perché si sente marcire là dentro, poverino. In quanto ad Elizabeth, da quando è tornata in libertà, ha dovuto affrontare un percorso durissimo, perché dopo 24 anni passati in quello stato non è affatto facile tornare alla normalità. Una delle difficoltà è stata anche riunire i suoi figli che avevano vissuto con lei nel seminterrato con quelli che invece avevano vissuto una vita normale al piano di sopra, con la sua famiglia. Ma insieme ad Elizabeth hanno tutti iniziato un percorso di terapia che penso durerà per sempre e si sono tutti impegnati per andare avanti. I bambini che erano cresciuti al piano di sopra, oltretutto, riconoscevano Rosemary come mamma, quindi è stato anche traumatico per loro essere portati via da lei. Ad oggi comunque Elizabeth non ha più alcun rapporto con sua madre, è sposata e vive insieme al marito e ai suoi figli in una città che non è mai stata resa nota. Vive lì sotto protezione, sotto sorveglianza e nel completo anonimato, hanno tutti cambiato nome. Le persone di quella cittadina comunque conoscono la sua storia e a quanto pare proteggono sia lei che i suoi figli.
Elisa True Crime, il podcast. Die con Elisa De Marco. Montaggio Riccardo Garifo. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
sei pronto a una nuova avventura. La Mini più grande di sempre è arrivata in città, con il primo display circolare OLED al mondo, abitabilità massima e design minimal. Vivi al massimo il go-kart feeling, scegli il look con gli experience modes e segui il tuo mood. Prenota un test drive e vieni a scoprire nuova Mini Countryman presso i partner Mini. Scopri di più su mini.it.
Dottoressa, sono preoccupato. Mi sveglio e sento 2 anni a cannone zero. Vado al lavoro e sento 2 anni a cannone zero. Faccio l'amore e sento 2 anni a cannone zero. Cos'ho che non va?
Lei è sotto l'effetto di Telepass Plus.
Passa a Telepass Plus. Non paghi il canone fino a 2 anni e hai 120 euro di cashback su tutti i servizi Plus. In più, puoi vincere un'esperienza a Casa Azzurri in Germania. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Offerta soggetta a limitazioni, valida fino al 2 maggio. Condizioni del cashback, montepremi e regolamenti su telepass.com.
Incredibile?
No, Telepass.